Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa Santa Eucaristia purifica il Signore il nostro cuore perché la nostra vita possa essere a lode della sua gloria.
Dal libro del Siracide, dal capitolo 42esimo, versetto 15, al capitolo 43esimo, versetto 12. Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quello che ho visto. Per le parole del Signore sussistono le sue opere e il suo giudizio si compie secondo il suo volere. Il sole che risplende vede tutto. Della gloria del Signore sono piene le sue opere. Neppure ai santi del Signore è dato di narrare tutte le sue meraviglie che il Signore, l'Onnipotente, ha stabilito perché l'universo stesse saldo nella sua gloria. Egli scruta l'abisso e il cuore e penetra tutti i loro segreti. L'Altissimo conosce tutta la scienza e osserva i segni dei tempi, annunciando le cose passate e future e svelando le tracce di quelle nascoste. Nessun pensiero gli sfugge, neppure una parola gli è nascosta. Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza. Egli solo è da sempre e per sempre. Nulla gli è aggiunto e nulla gli è tolto. Non ha bisogno di alcun consigliere. Quanto sono amabili tutte le sue opere, e appena una scintilla se ne può osservare. Tutte queste cose hanno vita e resteranno per sempre, per tutte le necessità, e tutte gli obbediscono. Tutte le cose sono a due, una di fronte all'altra. Egli non ha fatto nulla di incompleto. L'una conferma i pregi dell'altra. Chi si sazierà di contemplare la sua gloria? Vanto del cielo è il limpido firmamento, spettacolo celeste in una visione di gloria. Il sole, quando appare nel suo sorgere, proclama: che meraviglia è l'opera dell'Altissimo. A mezzogiorno dissecca la terra e di fronte al suo calore chi può resistere? Si soffia nella fornace nei lavori a caldo, ma il sole brucia i monti tre volte tanto, emettendo vampe di fuoco, facendo brillare i suoi raggi, abbaglia gli occhi. Grande è il Signore che lo ha creato e con le sue parole ne affretta il corso. Anche la luna, sempre puntuale nelle sue fasi, regola i mesi e indica il tempo. Viene dalla luna l'indicazione di ogni festa, fonte di luce che decresce fino a scomparire. Da essa il mese prende nome, mirabilmente crescendo secondo le sue fasi. È un'insegna per le schiere in alto, splendendo nel firmamento del cielo. Bellezza del cielo è la gloria degli astri, ornamento che brilla nelle altezze del Signore. Stanno agli ordini di colui che è santo, secondo il suo decreto, non abbandonano le sue postazioni di guardia. Osserva l'arcobaleno e benedici colui che lo ha fatto. Quanto è bello nel suo splendore! Avvolge il cielo con un cerchio di gloria, lo hanno teso le mani dell'Altissimo. Parola di Dio.
Questa lode del Creatore forma, da un certo senso, l'inizio della conclusione del libro. Difatti, poi, come vedremo, prosegue all'inizio del capitolo 44 con la lode dei padri. La lode dei padri, facciamo ora l'elogio degli uomini illustri, dove pure lì si rivela la gloria di Dio, l'opera di Dio nella storia, e la lode dei padri prende praticamente tutta l'ultima parte del libro, dal 44 fino al 50, e poi il 50 è una serie, diciamo, di conclusioni, e poi c'è un ultimo capitolo, un appendice, ecco, un ultimo capitolo del 51. Quindi direi questa lode conclude tutti i capitoli del libro precedente e introduce la parte finale del libro al tempo stesso. È stato cantato qualcosa del Salmo 104-103, infatti è un testo molto vicino questo. Un altro testo vicino si trova in Giobbe, ecco. Comunque ci sono altri testi che possono essere richiamati. Vediamo insieme qualcosa di questo, la qualità, diciamo, i contenuti di questa lode del Creatore.
Mi volevo notare il versetto 18 del capitolo 42, dove dice che Dio scruta il cuore e l'abisso. Mi sembra che questo aspetto qua, che unisce la capacità di Dio di vedere tutto nell'uomo fino alle sue profondità, più tardi, qualche versetto dopo, dice che guarda anche il pensiero e la parola, quindi i vari, come dice poi anche lo Shema, che parla proprio così: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. C'è questo, il cuore, il pensiero, le parole, sono state forse le cose più sotto di cui ha parlato tanto in questi capitoli. Adesso mi sembra faccia un parallelo con le profondità del creato in questi versetti di oggi, e di tutte queste, sia il creato che l'uomo nelle sue profondità, dice che se ne percepisce una scintilla. Sono delle meraviglie di Dio fatte, se ne percepisce solo una scintilla. E questo mi sembrava, sì, molto dire non solo l'onnipotenza di Dio, ma anche la sapienza, perché, come è stato detto fin dall'inizio, la sapienza è una caratteristica sua, divina proprio, e mi pare che questo fosse, sia uno dei punti di riferimento, e che ora la contemplazione del creato e poi la storia degli uomini santi mostri appunto questa, mette in evidenza completa questa sapienza inaccessibile, grandissima, la gloria di Dio.
La seconda parte del primo versetto di oggi dice: per la parola del Signore sussistono tutte le sue opere. Ecco, ritorna l'importanza che ha per Sira la parola. La prima parte del libro del Sirace è stato molto influenzato dalla parola, e qui ritorna.
Ma dico una cosa che mi ha colpito. Dice al versetto 16: della gloria del Signore sono piene le sue opere. Quindi questa gloria, la gloria del Signore appunto, in un certo senso è manifesta nelle sue opere, però nello stesso tempo dice che ne è rivelata, che se ne può osservare appena una scintilla, ma questa scintilla basta in un certo senso a far comprendere qualcosa di questa gloria e a poter dire quanto sono amabili le tue opere, quanto sono meravigliose, quanto sono splendide. Insomma, questa scintilla che se ne può osservare basta all'uomo sapiente, all'uomo che riesce a coglierla, a lodare e a ringraziare il Signore appunto per quello che ha creato, per il creato, per le sue opere.
Dico solo proprio delle piccolissime notazioni. Così mi ha colpito molto il versetto 2 del capitolo 43, dove dice: il sole quando appare nel suo sorgere proclama che meraviglia è l'opera dell'Altissimo. E quindi mi sembrava molto bello questa cosa, perché se io penso a tutte le albe che ho visto, che erano proprio di fronte a me, ero io che contemplavo la bellezza di quel momento. Invece qui è il sole, cioè quando appare nel suo sorgere proclama che meraviglia è l'opera dell'Altissimo. Quindi è lui che guarda il creato. Ma questa cosa mi sembra bellissima, perché è veramente l'umiltà della creatura, del creato, della creazione, che in qualche modo loda il suo Signore. E allora ai versetti 9-10, dove appunto parla ancora del cielo, bellezza del cielo e la gloria degli astri, ornamento che brilla nelle altezze del Signore, stanno agli ordini di colui che è santo, secondo il suo decreto, non abbandonano le loro postazioni di guardia. Quindi questi versetti richiamano fortemente il profeta Baruch, dove Baruch dice che il Signore mi pare che le chiama ed esse rispondono eccomi, che è un passo bellissimo che si legge la notte di Pasqua, tra l'altro. E quindi mi sembrava così, da un lato l'umiltà in qualche modo della creazione che riconosce la grandezza del Signore, e poi appunto questa prontezza quasi del creato che sta agli ordini di colui che è santo. Cioè, mi sembrava molto bella questa cosa. Il versetto 10 dice: stanno agli ordini di colui che è santo secondo il suo decreto. Quindi mi sembrava...
Non abbandonano
le loro custodie, dice.
Perché sono fisse. Il sole e la luna girano, le stelle sono ferme.
Fisse, però obbediscono a colui che le ha create.
Così vedevano gli antichi.
Nel versetto 24, dove si parla delle cose fatte a due, una di fronte all'altra, cioè mi domandavo, probabilmente si intende anche l'uomo e la donna, perché nella Genesi è detto: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda, giusto?
Due a due?
Sì.
Ma il libro del Siracide si era aperto così, con una lode della creazione e della sapienza. Proprio il primo capitolo inizia così: ogni sapienza viene dal Signore, con Lui rimane per sempre. La sabbia del mare, le gocce della pioggia, i giorni dei secoli, chi li potrà contare? L'altezza del cielo, la distesa della terra, le profondità dell'abisso, chi potrà esplorare? Prima di ogni cosa fu creata la sapienza. Fonte della sapienza è la parola di Dio, eccetera. Mi sembrava che fosse un po' una sintesi un po' di tutto il libro, e che adesso riprende in queste due forme, cioè la lode della creazione e quindi la rivelazione di Dio nella creazione, e la rivelazione di Dio nella storia della salvezza che verrà subito dopo con la lode dei padri. E in questo senso mi sembrava anche molto bello che le immagini che sono usate qua per descrivere la bellezza, la gloria della creazione, in cui si rivela in qualche modo la scintilla della gloria di Dio, poi sono le stesse immagini che vengono usate per la gloria del Cristo, della parola incarnata, della sapienza incarnata, nella trasfigurazione, nella apertura della lettera agli Ebrei, che praticamente usa le stesse immagini, lo splendore della gloria e che sostiene tutto con la parola della sua potenza, e anche nell'Apocalisse, il capitolo primo, la visione del Cristo risorto è espressa più o meno con le stesse immagini. E mi sembrava anche molto bello questa conclusione del brano di oggi con l'arcobaleno, che è l'immagine che usa anche Ezechiele per la gloria di Dio, il capitolo primo, ed è un po' il primo patto, il primo segno dell'alleanza di Dio con gli uomini, con Noè, dopo il diluvio. Ed è bellissima questa immagine che dice che lo ha disteso le mani dell'Altissimo. Sembrava proprio già un segno del fatto che Dio piega i cieli e scende e unisce la terra al cielo con questo patto di alleanza che incomincia in qualche modo la storia della salvezza.
A me piace molto la parte che riguarda la luna, che è la stessa linea del racconto della creazione di Genesi 1, quando Dio dice: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, sì, per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni. La luna ha questo compito di indicare le feste liturgiche. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta molto, perché l'anno ebraico è un anno lunare, come anche quello islamico poi, e quindi la luna serve per indicare le feste del Signore. E poi volevo dire questa cosa, che dal suo nome il mese prende nome, Chodesh, la luna nuova segna il nome del mese.
Sì, è molto vicino alla teologia, allo spirito sacerdotale, anche in questo punto, il Siracide, primo capitolo della Genesi, è in questa linea. Ecco, io voglio sottolineare due cose. La prima è detta all'inizio: l'inadeguatezza costitutiva di ogni lode possibile. Come dice qui, come la sapienza, l'unico vero sapiente è Dio, e ha rivelato la sapienza, ma la sapienza rimane con Dio, e quindi rimane sempre il mistero di Dio. Anche qui dice: neppure ai santi del Signore è dato narrare tutte le sue meraviglie, il versetto 17. I santi, che sono coloro che conoscono le meraviglie di Dio, perché sono state rivelate, cioè hanno imparato a vedere nel creato una manifestazione del Creatore. Questo è Israele. Ha imparato, conoscendo misteriosamente il Creatore, a vedere nella creazione un discorso di Dio, come la Torah poi è la concentrazione di questo discorso di Dio, di questa sapienza che si incarna nella Torah, nel dono. Ma tutta la creazione è un discorso, imparare ad ascoltare, non sono parole, dice il Salmo, è un messaggio che si trasmette ma senza parole, bisogna saperlo ascoltare, e questo è quello che è la risposta a questo ascolto, è la lode, è una lode sempre inadeguata, questo è molto forte, questo pensiero, questo senso è inculcato fortemente nella preghiera sinagogale, la preghiera pasquale, continuamente si insiste sulla se anche potessimo raccontare, dire meraviglie, meraviglie, non diremmo altro che ecco, una piccola parte, è un grande insegnamento, non è una cosa ovvia, è un insegnamento che deve entrare nell'animo del credente che loda Dio. L'inadeguatezza radicale della sua lode, ecco che è una. La seconda cosa è che anche qui troviamo per accenno la perfezione dell'opera di Dio nella creazione. Versetto 24: tutte le cose sono due a due, una di fronte all'altra, egli non ha fatto nulla di incompleto. Ricordate che questo è un pensiero che abbiamo già visto insistentemente al capitolo 39, in tutta questa sezione, comincia al capitolo 39, versetto 14 in poi: magnificate il suo nome, proclamate la sua lode. Anche questo testo, il capitolo 39 seguente, la seconda parte del capitolo 39, abbiamo visto, è molto vicino al testo di oggi. Lì c'è la tesi, e non bisogna dire questo è peggiore di quello, e le opere del Signore sono tutte buone. Ricordiamo che questo è uno dei punti. Vediamo però la differenza di questi due testi, che sono molto vicini. Tutte le opere del Signore sono buone, e qui dice ha fatto tutto completo. Però il primo testo è un testo che noi diremmo, con linguaggio teologico, di teodicea, cioè difende Dio, deve giustificare Dio, deve cioè sostenere che tutto quello che Dio ha fatto è buono, e per fare questo abbiamo visto che dice che Dio ha creato anche il male, le pene che ha dato l'uomo, persino la morte, non c'è da stupirsi, è da accettare, Dio ha fatto tutto, poi si vedrà, ecco, anche quello che sembra non buono, poi si vede, ha un senso, ecco, e quindi è un testo quello di affermare la perfezione, la bontà delle opere di Dio, un testo che vuole difendere la fede nel fatto che Dio tutto quello che fa lo fa per il bene. Invece il testo di oggi è proprio una lode, la perfezione, ha fatto tutte le cose a due a due. Sapete che sono i Midrashim, tanti Midrash che spiegano che Dio ha fatto effettivamente tutte le cose a due, quindi ecco, senza salvo Israele, un popolo solo. Quando è che ha dato il compagno a Israele? Quando ha dato la Torah, oppure il sabato. Ecco, ha fatto tutte le cose buone, tutte le cose perfette.